Laudetur Jesus Christus.
Radio Giornale ore 12. Servizi informativi della Radio Vaticana.
Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella in studio per questa edizione speciale del radiogiornale delle ore 12, quest'oggi dedicato all'inizio del quinto viaggio apostolico del Papa, destinazione Turchia. L'aereo papale è partito poco dopo le ore 9 dall'aeroporto romano di Fiumicino e appena aggiunto all'aeroporto turco di Ankara. A curare questa edizione con me in studio Stefano Lescinski. Buongiorno Stefano.
Sì, buongiorno, buongiorno Giancarlo.
Ecco, in redazione ricordiamo Giada Aquilino e Salvatore Sabatino, ma tra poco ci collegheremo telefonicamente proprio con la Turchia, dove c'è Pietro Cocco, uno degli inviati della Radio Vaticana per questo viaggio apostolico del Pontefice, anzi la regia mi dicono che Pietro Cocco è già in collegamento con noi. Buongiorno Pietro.
Buongiorno.
Ecco, l'aereo, come abbiamo detto, è appena atterrato. Sono molti i motivi di questo viaggio, Pietro, sul quale i media internazionali hanno detto veramente di tutto. Lo stesso Pontefice, proprio nel volo che lo ha trasferito in Turchia, ha già accennato a come questa visita pastorale deve essere inscritta nelle vicende della Chiesa.
Sì, il Papa ha sottolineato immediatamente che davanti ai giornalisti che lo aspettavano nell'aereo per il volo qui alla volta della Turchia, che il suo viaggio non è un viaggio politico, un viaggio apostolico, pastorale. La finalità è quella prima di tutto del dialogo e dell'impegno comune per la pace. Diciamo una finalità che è stata colta, direi, anche dalle autorità turche. La notizia di ieri è stata proprio quella che anche il primo ministro Erdogan avrebbe aspettato l'arrivo del Papa oggi ad Ankara proprio per incontrarlo e per sottolineare anche con questo gesto, pur in un incontro breve di una ventina di minuti, che anche le autorità turche sono disponibili a questo dialogo e a questo impegno comune. Il primo ministro è già qui ai piedi della scaletta da cui scenderà il Papa tra pochi minuti.
Ecco, sì, sono le immagini trasmesse dal Centro Televisivo Vaticano che stiamo osservando anche noi. L'aereo papale è già arrivato, appunto ha terminato la fase di rullaggio. In questo momento si è aperto il portello dell'aereo e le autorità civili e religiose turche stanno entrando all'interno del velivolo per salutare il Santo Padre. Stefano Lescinski.
Ecco Giancarlo, il nunzio apostolico, il capo del protocollo, appunto salgono a bordo dell'aereo per salutare il Papa. Ai piedi dell'aereo il Papa verrà accolto anche dal governatore della regione, dal comandante militare, e c'è un picchetto d'onore come protocollo impone in questi casi, quindi è una questione di solo pochi istanti e vedremo apparire Benedetto XVI in cima alla scaletta, pronto a scendere a terra.
Ecco Pietro, ecco, in questo momento il Santo Padre si è affacciato e sta scendendo lungo la scaletta dell'aereo. Pronto a salutare le autorità che sono venute ad accoglierlo qui ad Ankara. Il Santo Padre sorridente si avvicina alla folla e possiamo vedere, ecco,
sta stringendo la mano sia al primo ministro Erdogan. Direi che questa stretta di mano, ecco, suggella finalmente dopo alcune settimane anche di polemiche sui quotidiani turchi e non solo, il significato vero di questa visita tenacemente e anche direi pazientemente attesa e preparata dal Santo Padre. Una visita che vuole essere di dialogo, di incontro, di grande stima anche per il popolo turco e per il ruolo che la Turchia moderna può giocare oggi come ponte tra Oriente ed Occidente, ma anche in un senso molto più ampio dell'Occidente, diciamo tra quello che è oggi la civiltà islamica e la civiltà cristiana nelle sue diverse articolazioni, anche quelle più laiche, che pure trovano riscontro qui nella Turchia moderna, che della laicità ha fatto anche uno dei suoi elementi caratteristici.
Ecco Pietro, tra l'altro la stampa turca oggi, almeno i principali quotidiani, hanno titolato con un benvenuto al Papa, e poi abbiamo la dichiarazione del primo ministro che ha detto proprio che spera che la visita del Papa di Benedetto XVI promuova a livello globale la pace, ha anche invitato il popolo turco a manifestare la propria tradizionale ospitalità.
Sì, non vorrei che parlando noi dai microfoni di Radio Vaticana potessimo sembrare troppo di parte, ma bisogna proprio vederli i quotidiani di oggi della Turchia, dal Milliyet al Sabah, al Vatan, al più autorevole Hurriyet, al quotidiano popolare Posta, tutti con grandi foto in prima pagina del Papa, braccia aperte, sorridente, che saluta, e con titolazioni varie, dal benvenuto in italiano del quotidiano Sabah al quotidiano Milliyet, in cui si dice che il Presidente della Repubblica regalerà al Papa una copia della pergamena con cui Mehmet II, dopo la conquista di Costantinopoli, emana questo decreto nel quale dice che avrebbe protetto la comunità cristiana, anche quella latina.
Quindi... Ecco Pietro, intanto il Papa, dopo aver ricevuto gli onori come capo di Stato, è entrato nella sala del cerimoniale dell'aeroporto di Ankara per l'incontro, come abbiamo detto, con il primo ministro turco Erdogan. Ecco, un incontro a cui si è arrivato con non poche difficoltà. In questo momento, ecco, è iniziato il colloquio, ci sono i fotografi che stanno riprendendo le immagini.
Sì, dobbiamo dire che le difficoltà per certi versi sono state più tecniche, anche tutte interne.
Più tecniche che reali, insomma, poi.
Ma diciamo anche reali, nel senso che più che difficoltà tra il governo turco e la Santa Sede, quindi il Papa, la visita del Papa, alcune polemiche erano strettamente interne alla Turchia, tra l'ala, diciamo, ultranazionalista e fondamentalista, che critica anche gli aspetti di laicità della Turchia moderna voluta dal presidente fondatore Atatürk, che quindi guarda anche con sospetto a quello che può essere un riavvicinamento con la componente cristiana, che ha qui una presenza millenaria a fondamento anche di quella che è la cultura e la civiltà anche della Turchia ancora oggi. Ecco, questa frangia più estremista, che quindi non vede di buon occhio questo tipo di dialogo e di comprensione e di impegno comune, rivolta contro l'attuale governo. Quindi le tensioni anche di questi gruppoli, di questi gruppi minoritari, che pure hanno approfittato dei riflettori della stampa mondiale nella preparazione di questo viaggio, amplificando anche oltre quella che è la loro reale consistenza poi nell'opinione pubblica turca.
Ecco Pietro, come possiamo vedere dagli schermi, è iniziato il colloquio, un colloquio molto cordiale, durerà circa 15 minuti, così almeno prevedeva il protocollo. C'è stato un grande lavoro diplomatico dietro, tra l'altro ricordiamo che il premier Erdogan, il premier turco, si trova in aeroporto perché è in partenza per Riga, in Lettonia, per partecipare al vertice della NATO, dove rappresenterà anche il capo dello Stato, che invece si ferma proprio ad Ankara per accogliere il Papa.
Ecco Pietro, esatto. tornerei da te appunto per continuare su quelli che sono i motivi di questo viaggio e su come la comunità turca sta accogliendo questa visita.
Beh, anche la stampa turca di oggi naturalmente coglie l'altro elemento centrale della visita, che è quello di festeggiare, di rispondere all'invito del patriarca ecumenico Bartolomeo I, l'invito rivolto al Papa per festeggiare insieme la festa di Sant'Andrea il 30 novembre. Un invito che anche qui è stato colto in un doppio senso, naturalmente come riconoscimento nei confronti del cammino ecumenico percorso fin qui e che resta una delle priorità anche di Benedetto XVI, ma anche è stato sentito un po' come un trascurare l'incontro tra il Papa e la Turchia, come dire, una noncuranza tutt'altro che reale. Poi nelle intenzioni del Papa, che già nell'Angelus di domenica scorsa invece ha espresso sentimenti di stima, di affetto, di simpatia per il popolo turco e anche di volontà di dialogo in comune per l'impegno nella società turca. Questo, diciamo, è l'altro elemento ecumenico che costituisce una delle caratteristiche di questa visita apostolica del Papa in Turchia. C'è poi l'incontro con la comunità cattolica che qui è rappresentata in tutte le sue componenti dei riti orientali, da quello armeno a quello caldeo, al siriaco, la Chiesa Cattolica Latina. Ecco, una piccola comunità che però ha qui una lunghissima tradizione apostolica e che vuole ancora oggi accompagnare la Turchia in questa nuova fase della sua storia, dopo averne condiviso e alle volte anche dopo averne sofferto i vari passaggi nei secoli scorsi, ma decisa ad essere ancora una componente essenziale della società turca.
Ecco Pietro, la Turchia che si avvicina sia pur faticosamente all'Europa, ecco, può questo viaggio del Papa significare qualcosa in questo senso, in questa chiave?
Beh, qui direi che più che un'interpretazione nostra giornalistica basta lasciare la parola al Cardinale Segretario di Stato Bertone e a Monsignor Mamberti, il segretario per i rapporti con gli Stati, che proprio nei giorni scorsi hanno sottolineato come da parte della Santa Sede non esista un veto nei confronti dell'ingresso nell'Unione Europea della Turchia, che anzi, secondo le parole del Cardinale Bertone, può essere una componente importante nello sviluppo dell'Unione Europea, a patto certamente che vengano anche messi in pratica, oltre che riconosciuti da un punto di vista giuridico, vengano messi in pratica anche quelli che sono i principi di libertà religiosa e di pieno riconoscimento di cittadinanza per tutte le componenti della comunità turca, quindi anche della componente cristiana nelle sue diverse articolazioni.
Ecco Pietro, parlavamo appunto del significato di questo viaggio, un significato molteplice, non è soltanto, è principalmente un viaggio pastorale, ma non soltanto, anche un viaggio ecumenico, un viaggio all'insegna anche del dialogo con il mondo islamico. Questo del dialogo è uno dei punti, diciamo, più maggiormente sottolineati durante questo viaggio, tanto che Benedetto XVI ha parlato del dialogo come una polifonia di culture, soprattutto in relazione a questo viaggio in Turchia.
Sì, mi pare che anche nell'intervista che aveva rilasciato Monsignor Mamberti, segretario per i rapporti con gli Stati, sottolineasse proprio che in questa volontà di dialogo si avverte anche da parte di Benedetto XVI l'urgenza che c'è per una collaborazione a servizio della società, superando gli incomprensioni e i malintesi. Non dobbiamo dimenticare che se c'è una nota caratteristica di questa visita del Papa in Turchia rispetto alle due precedenti di Giovanni Paolo II e di Paolo VI, una nel 1979, l'altra nel 64, ecco, se c'è una differenza sta proprio nel contesto anche internazionale, un contesto di fortissime tensioni che vedono contrapposte soprattutto alcune nazioni cosiddette occidentali contro paesi del cosiddetto mondo musulmano. Ecco, in questo c'è un ruolo chiave da parte dei rappresentanti religiosi, perché venga invece colto il ruolo pacifico che possono avere le religioni per il mondo.
Ecco Pietro Cocco, hai accennato alle visite precedenti di altri pontefici, Paolo VI, hai detto Giovanni Paolo II, c'è un filo sottile che collega questo viaggio di Benedetto XVI a quello dei suoi predecessori, non dimenticando che anche l'allora Monsignor Roncalli come delegato apostolico, il futuro Giovanni XXIII, trascorse quasi 10 anni in terra turca seminando importanti valori su cui poi costruire un dialogo.
Beh, credo che da questo punto di vista non siano molte le nazioni che possano vantare un filo conduttore di un'attenzione così costante da parte dei pontefici. Non dimentichiamo che nel cortile della Cattedrale dello Spirito Santo qui ad Istanbul c'è una grande statua dedicata a Benedetto XV per il suo impegno durante la Prima Guerra Mondiale a favore dei prigionieri turchi. un impegno a cui il governo turco di allora volle proprio dedicare una statua a testimonianza della propria riconoscenza, scrivendo proprio "L'Oriente pose questa statua". Poi abbiamo avuto Monsignor Roncalli, poi Paolo VI, Giovanni Paolo II, ad indicare che non è soltanto retorica dire che la Turchia è un ponte ed è una porta di dialogo con l'Oriente, è veramente il luogo anche per quanto riguarda la cristianità in cui il Vangelo si è diffuso nel mondo dopo la Palestina. Ecco, quindi Pietro, ha un ruolo chiave anche per tutto quello che è stato il processo di inculturazione del messaggio evangelico. Non dimentichiamo che qui Paolo ha indirizzato diverse lettere, qui ha scritto San Giovanni il suo Vangelo e anche l'Apocalisse, quindi questo è un po' il cuore anche della riflessione successiva all'esperienza della risurrezione dei primi cristiani per annunciarlo al mondo cosiddetto pagano.
Ecco Pietro, c'è una domanda che ti voleva rivolgere Stefano Lecinski, mentre ricordiamo stiamo continuando a ricevere le immagini dall'aeroporto e di Ankara dove il pontefice ha appena incontrato il premier turco Erdogan.
Sì, infatti vediamo una presenza della stampa e dei media veramente impressionante al di fuori dell'aeroporto. Il Papa subito dopo l'incontro con il premier avrà una giornata molto intensa. Quali sono le principali tappe? Sappiamo che uscito dall'aeroporto si recherà in visita al mausoleo di Atatürk, il padre della patria dei turchi, il fondatore della Repubblica turca. Come si svolgerà poi la giornata?
Sarà tutta una giornata dedicata agli incontri ufficiali, perché alle 15 ora turca, da voi saranno le 2, il Papa incontrerà nel palazzo presidenziale di Ankara l'attuale presidente della Repubblica, Ahmet Necdet Sezer, per un saluto ufficiale. Sarà poi ricevuto dal vice primo ministro, sempre nel palazzo presidenziale, dopo si recherà ad incontrare il presidente per gli affari religiosi nella sede di Anet, il professor Bardakolu, una persona che già nelle settimane passate ha avuto modo di esprimere anche un po' il punto di vista, diciamo, del mondo islamico nei confronti di questa visita, ma che si è posto poi in un atteggiamento di ascolto e di accoglienza adesso per questo momento con Benedetto XVI.
Ecco Pietro Cocco, una tua impressione invece personale, tu sei da qualche giorno in Turchia per seguire questo viaggio, qual è la tua sensazione nel girare per le strade, per le città della città in cui ti trovi?
Ma la sensazione è che veramente ci troviamo in un paese che è cerniera ed è frontiera tra culture diverse. Qui quando si fanno riferimenti storici non si deve pensare che li facciamo per un gusto accademico. Qui veramente la storia è vissuta in prima persona da comunità che hanno attraversato i secoli e anche il peso di alcune ferite è vissuto come qualcosa di presente. Quindi è molto importante la possibilità di trovare un linguaggio comune ed un cammino comune per costruire il futuro di domani. E questo credo che sia forse uno degli elementi che rende più interessante anche da un punto di vista più generale e culturale questa visita di Benedetto XVI alla Turchia oggi. Dobbiamo stare veramente attenti e in ascolto di quello che verrà detto, perché si giocano diversi elementi con i quali anche noi nella cosiddetta Europa avremo a che fare nei prossimi anni.
Ecco Pietro, dicevi l'incontro presso gli affari religiosi con il presidente per gli affari religiosi, parteciperanno a questo incontro anche personalità della comunità musulmana?
Sì, ci saranno i Gran Mufti sia di Ankara che di Istanbul. Perché la presidenza per gli affari religiosi di Anet è un organismo preposto espressamente al coordinamento e alla gestione delle moschee di tutta quanta la Turchia.
Ecco, continuiamo a vedere le immagini dall'aeroporto, il colloquio con il premier Erdogan continua a andare avanti, c'è una grande attesa davanti allo scalo aeroportuale. Ricordiamo che è stato mobilitato un grande apparato di sicurezza in occasione di questa visita. Soltanto a Istanbul sono previsti 9.000 poliziotti, mentre sono 7.000 che presideranno i punti nevralgici di Ankara. Oltretutto c'è una forte collaborazione anche nella scorta, nella sicurezza personale di Benedetto XVI, tra i poliziotti turchi e gli agenti della sicurezza vaticana.
Ecco, facciamo scusatemi, lei, perché a proposito di sicurezza i quotidiani dedicano ampio spazio anche nei titoli delle prime pagine al fatto che il Papa non ha accettato di portare il giubbotto antiproiettile, un gesto anche di stima e di fiducia in quello che sarà il clima di questo viaggio. E anzi, a questo proposito devo aggiungere, rispetto alle nostre impressioni di questi giorni, che veramente l'impressione è quella di una società molto giovane, una società molto dinamica, che ha voglia di confrontarsi con i problemi attuali, ma anche ha voglia di essere capita nella propria identità, e credo che in questo sicuramente ci sarà un ciak positivo con il Santo Padre, perché anche da parte sua c'è questo desiderio.
Ecco, facciamo un attimo il punto della situazione. Vi ricordo che siete collegati con 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, per trasmettere l'arrivo del Papa, avvenuto da pochi minuti in Turchia per il quinto viaggio apostolico del Pontefice. Siamo in collegamento diretto con Istanbul, dove c'è uno dei nostri inviati, Pietro Cocco. Sei sempre lì, Pietro, immagino.
Sì, ecco. Vi accompagno in questa nostra radiocronaca.
Ecco, tu avevi accennato prima a questo abbraccio che il Papa vuol dare anche alla piccola comunità cattolica in Turchia. Io, attraverso un contributo che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, in particolare realizzato dall'altro nostro inviato Sergio Centofanti, ci chiediamo qual è oggi la speranza dei cattolici in Turchia. Sergio Centofanti lo ha chiesto a Monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia.
Che si arrivi a una pacificazione degli animi. Questa situazione difficile, secondo me, risale a gruppi non soltanto, diciamo, di estrazione islamica radicale, ma anche a gruppi nazionalisti, perché è un fatto che non sono stati presi di mira i sacerdoti ortodossi, ma soprattutto i sacerdoti cattolici stranieri che risiedono in questa terra.
Quali sono le principali difficoltà che vengono dal fatto di non avere un riconoscimento giuridico?
Sono parecchie, io ne cito una: la mia difficoltà ancora attuale di avere un permesso di soggiorno. Io sono tornato dall'Italia con il visto turistico e questo mi rammarica profondamente, perché non sono qui come uno straniero, ma sono uno che fa la scelta di servire il popolo turco al quale appartengono dei cristiani.
Ecco, era Monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia. Pietro Cocco, un commento tuo a queste parole?
Sì, mi pare che esprimano molto bene quelli che sono i sentimenti della comunità cattolica che sta aspettando il Papa. Una piccola comunità, ma molto viva, sia qui ad Istanbul che ad Efeso. Hanno cominciato anche ad affluire fedeli da diverse parti della Turchia. In particolare, alcuni elementi anche che dicono della sensibilità e dell'attenzione rivolta a questa visita. Quando il Papa arriverà alla Cattedrale dello Spirito Santo qui ad Istanbul, ci sarà un coro della scuola austriaca, un coro di bambini, che canterà in tedesco per accoglierlo al suo ingresso, così anche un coro di bambini iracheni che sono qui con le loro famiglie, profughi, e sono stati accolti dalla Caritas, canteranno in occasione della permanenza del Papa in Nunziatura durante la sera, sperando che possa affacciarsi per un breve saluto a loro.
Grazie Pietro Cocco, ti lasciamo ai tuoi impegni per poi ricollegarci poi nel corso della giornata per questa visita del Papa in Turchia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ecco, noi continuiamo brevemente a parlare della situazione in cui vive la comunità cattolica in Turchia, ricordiamo uno stato dichiaratamente laico. Sergio Centofanti, sempre prima di partire per questa visita al seguito del Papa, ne ha parlato con l'arcivescovo Ruggero Franceschini, presidente della Conferenza Episcopale Turca.
C'è un'assenza di presenza. Noi abbiamo codificato così il nostro modo di essere qui. Non potendo fare tanto apostolato, dobbiamo essere presenti e testimoni.
Per quanto riguarda, ecco, lo status giuridico, voi che cosa chiedete alle autorità?
Chiediamo di essere riconosciuti come ente morale. Cioè, adesso noi non siamo riconosciuti per niente. Io sono sì arcivescovo, ma sono il signor Franceschini Ruggero e basta. Chiediamo di essere riconosciuti, perché non si può dialogare con uno che non esiste, gli abbiamo detto. E non gli chiediamo niente di più, perché allora potremo riparare le nostre chiese, potremo anche avere piccoli seminarietti per costruire il nostro futuro come chiesa. Questi problemi non sarà facile risolverli, ma con un minimo di lungimiranza loro lo sanno che venendo in Europa dovranno farlo.
Attualmente non si possono costruire chiese?
Si dovrebbe, perché come possono costruire moschee in uno stato laico, si dovrebbero poter costruire anche chiese.
Come sono i rapporti con i musulmani, i rapporti di tutti i giorni?
I rapporti di tutti i giorni sono correttissimi, c'è un'ottima convivenza, lavoriamo insieme, come dico. Addirittura ci avevano chiesto di andare a fare scuola di italiano nelle fabbriche, perché molte fabbriche sono di capitale misto, italo-turco. Noi abbiamo qui i nostri aiutanti, che sono 4 persone che ci aiutano qui nell'episcopio, sono tutti turchi, molto bravi.
I rapporti tra cattolici e ortodossi come sono?
I rapporti sono molto buoni, sono buoni ancora di più ai livelli bassi, cioè di amicizia, di coinquilini dello stesso palazzo. Ci si invita gli uni alle feste degli altri tranquillamente. Si è realizzato un ecumenismo di fatto.
Ecco, come abbiamo sentito e aveva già accennato Pietro Cocco, una chiesa di frontiera, quella cattolica in Turchia. Abbiamo sentito adesso Monsignor Ruggero Franceschini, presidente della Conferenza Episcopale Turca. Siamo sempre collegati anche attraverso le immagini del Centro Televisivo Vaticani, e questa è 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Stefano Lescinski, come tradizione il Papa durante il volo di avvicinamento alla Turchia ha inviato messaggi, telegrammi ai paesi che ha sorvolato.
Esattamente, questa è una nota importante proprio a indicare l'importanza del viaggio per il Pontefice. Sorvolando l'Italia, in partenza dall'Italia ovviamente ha mandato innanzitutto un messaggio al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, spiegando anche i motivi importanti di questo viaggio. Scrive il Papa: per incontrare rappresentanti del popolo turco, in particolare fratelli e sorelle nella fede, condividendo con loro momenti di forte spiritualità e incoraggiare così il dialogo ecumenico e interreligioso, quindi un messaggio programmatico al presidente italiano. Poi, sorvolando Albania e Grecia, ha inviato altrettanti messaggi ai capi di Stato dei due paesi e ha concesso la propria benedizione a entrambi i popoli. Una nota importante ancora per quanto riguarda i media: c'è stato un messaggio rivolto sull'aereo ai giornalisti in cui il Papa ha ringraziato i cronisti che viaggiano con lui per il loro lavoro e ha sottolineato l'importanza. Ma ecco che è terminato il colloquio con il premier Erdogan, si preparano a uscire dalla saletta VIP dell'aeroporto.
Sì, ecco, un colloquio come era stato programmato, durato circa 15 minuti. Ricordiamo che il Papa è atterrato, l'aereo papale è atterrato intorno alle ore 12 e in questo momento il Pontefice sta per uscire dalla zona del cerimoniale per poi iniziare la sua visita vera e propria, che ricordiamo quali appuntamenti prevede nell'immediato.
Innanzitutto adesso si recherà al mausoleo di Atatürk, costruito tra il 1944 e il 1953. Il mausoleo contiene le spoglie di Mustafa Kemal Atatürk, appunto il padre dei turchi, il padre della patria, fondatore e primo presidente della Repubblica turca. Subito dopo ci sarà la visita al palazzo presidenziale di Ankara con l'incontro con il presidente della Repubblica Turca Ahmet Nesdet Sezer, e in seguito l'incontro con il presidente per gli affari religiosi.
Ecco, un ultimo saluto in questo momento del Papa al Premier Erdogan, e un ulteriore motivo di amicizia in questa visita è dovuto dal fatto che il Primo Ministro non ha atteso, come era previsto, il Santo Padre all'interno della saletta VIP dove poi è avvenuto il colloquio, ma è addirittura andato sotto la scaletta dell'aereo ad accogliere il Benedetto XVI.
E adesso addirittura lo ha accompagnato fin fuori dall'aeroporto fino alla macchina dove Benedetto XVI è salito con il suo segretario personale.
Quindi una visita pastorale che inizia sotto i migliori auspici, e nel seguito che ha accompagnato il Papa in Turchia c'è anche il cardinale Paul Poupard in qualità di presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. E al porporato, prima della partenza per la Turchia, Giovanni Peduto ha chiesto quali auspici egli formuli per questo viaggio. Sentiamo.
La mia speranza grande è che questo viaggio, in questo clima divenuto così caldo da parte dei media, l'ho potuto constatare la settimana scorsa che ero in India, e poi al mio passaggio a Vienna, tutti i media di lingua inglese, di lingua tedesca, dunque è un fenomeno mondiale. Allora, diciamo, come l'attenzione di tutto il mondo è puntata su questo viaggio, il mondo non potrà non scoprire la semplicità, la bontà, la chiarezza, l'amabilità del nostro Santo Padre, che farà come un commento in rilievo della sua enciclica Deus Caritas Est, Dio Amore. Ha lo stesso messaggio e che va diretto ai fratelli ortodossi, ai fratelli musulmani, ai fratelli e figli cattolici. Lo stesso messaggio Dio Amore. Dunque una testimonianza di amore e insieme di grande rispetto per questo grande popolo, di una erede, di una grande civiltà, popolo ponte tra due continenti, erede di grande storia, e questa eredità che è il pegno di grande avvenire comune. Io veramente sono pieno di speranza.
Ecco, una speranza che condividiamo. Ecco, Stefano Cischi, ancora qualche particolare su questi primi minuti del Papa in Turchia?
Sì, beh, innanzitutto l'incontro con il Premier Erdogan è durato più del previsto, in totale 25 minuti di colloquio, quindi un incontro sicuramente molto cordiale, molto importante. E poi per quanto riguarda la visita al mausoleo di Atatürk ad Ankara, verrà effettuata la deposizione di una corona di fiori in prossimità del feretro di Mustafa Kemal, e poi verrà accompagnato Benedetto XVI nella parte del museo dove si trova il libro d'oro per scrivere una frase in memoria della visita.
Ecco, questo tra meno di mezz'ora alle 13 circa, e come abbiamo sentito da Pietro Cocco, se di questo viaggio si è parlato tanto sui giornali turchi, a maggior ragione ne hanno parlato i giornali italiani. Ci ha raggiunto in studio il nostro direttore, il direttore dei servizi informativi centrali, Roberto Piermarini. Buongiorno anche a te, Roberto.
Buongiorno
ecco,
a tutti.
Che cosa le testate italiane dedicano a questo quinto viaggio apostolico del Papa in Turchia?
Beh, come sappiamo c'è stata un po' quasi un'indicazione fra tutti i giornalisti che hanno seguito questo viaggio, questa visita pastorale di Benedetto XVI, che hanno sottolineato soprattutto due aspetti, cioè il problema dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, e il secondo aspetto è il rapporto di Benedetto XVI con l'Islam. Ma di questo non si è parlato soltanto di questi due argomenti che hanno un po' focalizzato e hanno messo un po' in primo piano su tutti i giornali questi due aspetti, come se questo viaggio fosse soltanto questo. In realtà, come sappiamo, è un viaggio che è stato pensato, è stato voluto soprattutto per la sua connotazione ecumenica principalmente. Poi sono subentrati altri fattori, e quindi in questo momento abbiamo appunto visto come la stampa italiana italiana, ma anche la stampa internazionale, ha un po' dirottato i temi di questa visita pastorale del Papa in Turchia, appunto su questi due argomenti. E proprio sul tema dell'Unione Europea e della Turchia, proprio in un editoriale del Corriere della Sera, che non ha nessuna firma quest'oggi perché per uno sciopero dei giornalisti sulla firma del giornale stesso non hanno nessuna indicazione, ma di Antonio Ferrari del Corriere della Sera, scrive proprio in prima pagina, in questo editoriale, che Benedetto XVI è teso ad Ankara ed è una grande opportunità politica questo per la Turchia, proprio nel momento in cui la presidenza finlandese dell'Unione Europea suona campane a morto, scrive Ferrari, annunciando di aver fallito la propria mediazione su Cipro e prefigurando rischi di congelamento del negoziato di adesione alla Turchia all'Unione Europea, cominciato un anno fa. Quindi sottolinea questo editoriale del Corriere della Sera, il destino europeo della Turchia si intreccia con il viaggio papale. E c'è un interessante articolo anche su Repubblica di Marco Politi, che scrive Papa Ratzinger sotto esame, in cui sottolinea un aspetto importante anche di questo viaggio. Dice che proprio in relazione al fatto che Ankara chiede appunto di entrare nell'Unione Europea, dice tra le condizioni c'è il pieno riconoscimento delle garanzie giuridiche e sociali necessarie alla libertà di culto e di azione religiosa. La Chiesa Cattolica, scrive Politi, ha le carte in regola per esigere una completa reciprocità. E come diceva anche il nostro collega dalla Turchia, Pietro Cocco, abbiamo sentito tutte le dichiarazioni che ha fatto anche il segretario di Stato Vaticano Bertone, anche altre dichiarazioni fatte, che la Santa Sede è d'accordo su questa adesione dell'Unione della Turchia all'Unione Europea, appunto a condizione che siano rispettate le garanzie giuridiche e sociali sulla libertà di culto e di azione religiosa. Eppure, dice Marco Politi, c'è un aspetto nella politica di Ankara che va tenuto presente, il laicismo radicale ereditato da Atatürk, che ne nega il riconoscimento giuridico agli enti ecclesiastici e che non fu pensato primariamente in funzione anticristiana. Piuttosto fu istituito ed è tuttora gelosamente custodito dalla classe militare per bloccare l'influenza del clero integralista musulmano. Sono nodi da sciogliere con mano delicata se non si vuole che anche la laica Turchia prenda la china del fondamentalismo islamico, sottolinea Marco Politi su Repubblica. E poi c'è un articolo anche questo interessante sul Foglio, in cui c'è una dichiarazione di Ran Dink, che è il direttore del settimanale Agos, un giornalista armeno perseguitato dall'integralismo islamico in Turchia, il quale dice: ma quale islamizzazione in Turchia? La pratica religiosa è in diminuzione. Se oggi il processo di democratizzazione del paese ha qualche possibilità di progredire, dobbiamo ringraziare proprio il partito di Erdogan e il suo impegno per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. E sottolinea un aspetto del governo di Erdogan, che dopo 4 anni questo governo non ha nemmeno corretto la legge che vieta di indossare il foulard islamico nelle scuole, nelle università e negli uffici pubblici. All'ultimo congresso del partito, a metà di novembre, sottolinea appunto Dink, molte delle delegate donne non indossavano il foulard, così come a capo scoperto si presenta sempre Nimet Çubukçu, ministro di Stato per le politiche familiari e femminili. E veniamo a quelli che sono poi quello che è il centro di questo viaggio, invece questo viaggio apostolico di Benedetto XVI in Turchia, con il commento di Avvenire, che dice il significato ecumenico soprattutto nel rapporto con la prima serie dell'ortodossia è questo il significato di questo viaggio. E scrive in un editoriale Andrea Riccardi che questo viaggio riprende il cammino che nel 2005 aveva avuto una tappa dolorosa e significativa ai funerali di Giovanni Paolo II, che videro attorno alla bara del Papa, tra gli altri, i patriarchi di Costantinopoli, di Antiochia, l'arcivescovo di Atene e quello di Canterbury. Fu un evento inedito della storia, scrive Riccardi. Papa Ratzinger ha raccolto questa eredità ecumenica e vuole farla fruttificare, mentre il mondo ortodosso guarda con molta stima il suo magistero, così evangelico e radicato nella tradizione. Quindi ecco, in questo editoriale di Avvenire, quotidiano cattolico Avvenire, Andrea Riccardi sottolinea nel titolo di questo editoriale, che si scriverà una nuova pagina di storia, l'aspetto ecumenico di questo viaggio.
Ecco, direi che il Papa si sta appunto, come abbiamo detto, recando al centro di Ankara e possiamo concludere qui questa prima diretta sugli appuntamenti di oggi del Santo Padre. Ringraziamo Roberto Piermarini, direttore dei servizi informativi e centrali della Radio Vaticana, ricordandovi che alle ore 14 nel radiogiornale ci saranno ulteriori servizi e approfondimenti su questa prima giornata del Papa in Turchia. Stefano Leccinski,
sì, mentre siamo in chiusura ancora... scorrono le immagini della conferenza stampa del presidente Erdogan. Tra l'altro sono state fatte vedere le immagini dello scambio di doni tra Benedetto XVI e il premier, il presidente del Consiglio turco, e il dono che è stato fatto a Benedetto XVI, il dono che verrà fatto a Benedetto XVI dal presidente invece turco è una copia dell'ordinanza imperiale per la tolleranza emanata dal sultano ottomano Mehmet II Fatih, che nel 1453 strappò Costantinopoli ai cristiani.
Bene, grazie Stefano Leccinski, grazie per aver condiviso questa diretta. È il momento dei ringraziamenti, ringraziamo anche chi ha consentito questa trasmissione lavorando in redazione, Giada Aquilina e Salvatore Sabatino, ma poi la nostra regia, Adriano Vitali, Anna Poce e tutto lo staff di 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Da Giancarlo Lavella un ringraziamento a tutti per l'attenzione, proseguiamo con i nostri programmi.